Stiamo per inoltrarci fra i misteri della cavalleria esoterica medievale, guidati dalla mano felice di Franco Cuomo, sapiente autore di Gunther d'Amalfi, Cavaliere Templare. Buon ascolto. Templari. 22 templari cavalcavano silenziosi, come volando sulle sabbie di Tolemaide, nel novilunio di settembre. Le mura sicure del tempio erano distanti molte miglia alle loro spalle. Tra poco, secondo gli ordini ricevuti, si sarebbero dovuti inoltrare nella striscia di costa controllata dai cavalieri di Damasco, evitando se possibile ogni scontro e raggiungendo il porto di Tiro. Lì, dal maestro della capitaneria, avrebbero avuto istruzioni più precise sul seguito della loro missione, che al momento appariva più che indefinita, incerta e perfino contrastante con gli interessi della cristianità. Perché, infatti, allontanare dagli avamposti crociati 22 guerrieri dei più validi, monaci combattenti in grado di tenere testa ciascuno per proprio conto a interi manipoli saraceni, proprio nel momento in cui dal deserto di Siria andavano ammassandosi orde nemiche? Perché poi risalire verso nord fino a Tiro, se lo scopo era quello di raggiungere un porto per imbarcarsi e andare a rafforzare la guarnigione di Tiro, minacciata da scorrerie turche sempre più audaci, sempre più frequenti, non sarebbe stato più semplice dirigersi verso il vicino approdo di Giaffa? Questo si andava chiedendo Gunther di Amalfi, cavalcando in testa al drappello che gli era stato affidato mentre il vento cresceva d'intensità. Ma era sicuramente l'unico a interrogarsi e tormentarsi con mille inesplicabili dubbi. Per gli altri, a cominciare dal suo aiutante, Simone di Domremy, cavaliere provenzale di modesta fantasia ma di grande valore, tutto quello che contava era l'ordine del Tempio e la santa causa crociata, con il rigore delle loro regole imperscrutabili e rassicuranti, tra cui splendeva sopra ogni altra l'obbedienza. L'amalfitano Gunther Gioia, figlio di marinai, biondo di capelli e bruno di pelle, era come il suo nome contraddittorio, che evocava brume germaniche e tepori mediterranei allo stesso tempo. Ed era incerto, dubbioso, come travagliato a vita dalla malinconia confusa dei natali ibridi che quel nome esprimeva. Sua madre, la pallida ed avvenente principessa Guendala di Baviera, era stata rapita giovanissima dai pirati barbareschi durante un tentativo di pellegrinaggio in Terra Santa, ma liberata poco dopo dai marinai cristiani dell'armatore amalfitano Rosario Gioia. Un po' pirata anche lui, un po' barbaresco nei modi e nel colore della pelle, un po' parente di quel Flavio Gioia cui si attribuisce l'invenzione della bussola. Il matrimonio era stato la conclusione più naturale per entrambi, e non soltanto per evidenti ragioni di interesse, legate per esempio al riscatto che l'avara famiglia bavarese di Guendala avrebbe dovuto pagare per la sua liberazione, ma per un'autentica reciproca attrazione, come per una sovrapposizione di colori che produce imprevedibili macchie luminose. Lei era rimasta probabilmente stregata dalla brutalità salmastra di quel marinaio così abbronzato, più nero degli stessi tunisini che l'avevano rapita per primi, e lui a sua volta dall'anemia sovrannaturale di quel faccino santo dagli occhi di nebbia, cui pochi giorni di sole avevano procurato roventi bruciature. Così era nato Gunther, che nelle intenzioni paterne avrebbe anche potuto chiamarsi Luca o Gennaro, se la madre non fosse stata così legata, e del resto perché impedirglielo, alle proprie tradizioni. Ma non si mette nome Gunther ad un bambino amalfitano per poi abbandonarlo all'età di 7-8 anni, aggravando il peso di un nome già difficile da portare con il pettegolezzo inevitabile di una scomparsa mai del tutto chiarita. perché Gwendala non smise mai di esporsi al rischio di successivi rapimenti, un po' trattando confidenzialmente marinai delle più disparate nazionalità, come avesse nostalgia dell'esperienza irripetibile provata nella sua prima gioventù, e un po' per l'abitudine di svenire nei luoghi più impensati, per via di quella sua smania nordica di curare la propria malinconia con dosi crescenti di succo d'uva fermentato e infusi vari. Finché scomparve definitivamente. Appunto, rapita quanto si dice, ma la cosa non si sa bene, da pescatori sorrentini con i quali si era attardata a discutere sulla spiaggia l'acquisto di una ragosta. Il vento era cresciuto. I 22 templari procedevano con andatura costante nei turbini di sabbia. Intorno albeggiava. Gunther era indeciso se ordinare la sosta, come previsto, alle prime luci del giorno, per confondersi tra le dune in attesa del buio e riprendere la marcia dopo il tramonto, oppure continuare, approfittando della tempesta che faceva da schermo, occultandoli agli occhi delle vedette saracene. Lo trasse dai suoi dubbi Simone di Domremy, chiedendo ordini ed implicitamente suggerendo una sosta. Gunther sapeva bene, per esperienza molte volte verificata sul campo, che per non sbagliare bastava fare il contrario di quello che il francese suggeriva. Proprio per questo il francese era per lui, più che l'aiutante, il consigliere ideale. I 22 templari avanzavano in formazione a croce greca, una disposizione di marcia pratica ed elementare, che al potere del simbolo cristiano univa una straordinaria possibilità di manovra, consentendo alle due ali laterali di spostarsi nella posizione più conveniente, tanto per sostenere un urto quanto per proteggere una ritirata. Era del resto con stratagemmi militari di questo tipo, fondati sull'addestramento più meticoloso e sullo spirito della crociata, che poche decine di cavalieri templari erano riusciti ad umiliare compagini di migliaia di guerrieri musulmani in più occasioni, tenendo posizioni indefinibili o conquistando rocche imprendibili, ma soprattutto seminando il terrore in campo aperto. Tanto da non far apparire esagerate le cronache di Giacomo di Vitry, che di loro testimoniava: tutte le volte che li si chiama alle armi chiedono non quanti siano i nemici, ma in quale luogo si trovino. E non si spiega altrimenti l'atteggiamento del Saladino, nemico generoso e leale, che nel fare grazia della vita ai cristiani prigionieri poneva la condizione, purché non si tratti di cavalieri del Tempio. Ai templari dava la scelta tra la morte e la biura, e non essendovi esitazione per alcuno di essi nello scegliere la morte, li consegnava ai dervisci perché li torturassero a lungo e atrocemente. Avvolti nei loro mantelli bianchi con la croce vermiglia sulla spalla destra, i 22 cavalieri venivano avanti senza dare segno di stanchezza, nonostante il peso delle armi e l'intensità del vento. Ciascuno portava sotto la veste di lino un giacco di maglia con farsetto imbottito a protezione delle spalle e brache di ferro. L'elmo cilindrico con le fessure per la vista e la respirazione li proteggeva dalla sabbia ma rendeva insopportabile il calore. L'armamento vero e proprio consisteva in una spada a doppio taglio, con punta per lo più arrotondata. I templari colpivano solo di taglio. Ed una lancia, uno scudo di legno fasciato di cuoio e piastre di metallo, una daga corta e una mazza turca con la testa a bulbo. Sotto la sella si espandeva una coperta spessa per proteggere il cavallo, anch'essa bianca come il mantello del cavaliere. Il resto del bagaglio comprendeva due camicie, calzoni di ricambio sostenuti da una cintura scorrevole, calze lunghe, una casacca, una cappa, una coltre per la notte all'addiaccio, utensili per radersi e per mangiare, un'ascia e via dicendo. Gunther e Simone marciavano in testa alla formazione, scortati da tre cavalieri che a turno tenevano alto il gonfalone dell'ordine, chiamato dai templari Bausant, cioè una bandiera bianca e nera. Colori che nella loro elementare semplicità dovevano significare mitezza e candore per i cristiani, violenza e morte per gli infedeli. Dietro di loro, 12 cavalieri costituivano la formazione a croce greca vera e propria, 3 per braccio, 6 in posizione orizzontale e 6 in verticale, variando nel corso della marcia l'andatura e le distanze secondo una loro indecifrabile logica difensiva o d'attacco. chiudeva lo schieramento una retroguardia composta di quattro turcopoli, cioè cavalieri indigeni convertiti al soldo del tempio, comandati da un ufficiale denominato turcopoliero. La tempesta di sabbia era neutrale. Così, se impediva ai musulmani di scorgere i cristiani, non favoriva certo le facoltà visive di questi ultimi. Il che generò l'imprevisto, facendo sì che i 22 templari, lanciati nel loro cieco galoppo, finissero per piombare proprio nel mezzo di un accampamento damasceno. La sorpresa fu reciproca e non diede tempo a riflessioni né da una parte né dall'altra. Ma i cavalieri del Tempio, pur essendo in numero minimo, avevano un vantaggio. Avanzavano già inquadrati in una formazione di combattimento predisposta per ogni imprevisto, come una sorta di macchina da guerra già programmata per qualsiasi variante, sapevano immediatamente che fare. Inoltre erano armati e già pronti allo scontro. Dal canto loro i saraceni erano accampati in attesa che il vento calasse. Pur essendo più di 1000, giacevano sotto le tende senza armatura, intorpiditi dal sonno e dalla tranquillità che derivava loro dal fatto di trovarsi sul proprio territorio, sul quale non era prevedibile allo stato attuale delle cose alcuna forma di invasione o scorreria nemica. Invece i cristiani erano lì davanti a loro, come trascinati dal vento del deserto, rinserrati nelle spesse armature, già lanciati al galoppo. Le sentinelle distratte e insonnolite ebbero appena il tempo di scorgere i mantelli baluginanti della più temuta milizia cristiana e di fuggire fra le tende urlando «Balis Buyud! Balis Buyud!», cioè «Diavoli bianchi». Così gli arabi chiamavano i templari. Questo grido bastò a generare il panico, accresciuto dall'improvvisa apparizione del Bausant, la cui presenza sul campo significava sterminio per chiunque non fosse cristiano, o viceversa sterminio per i cristiani, comunque scontro totale, all'ultimo sangue. Il vento accecava entrambe le parti, i 22 templari dovettero sembrare 2000 ai saraceni colti nel sonno. Passarono come una raffica di ferro sulle loro tende, calpestando corpi e seminando terrore. Qualcuno tentava di organizzare un embrione di resistenza, ma già i cristiani erano al di là del campo, senza aver perso un solo uomo. Soltanto a questo punto Gunther tirò le briglie ed estrasse la spada, lanciando il grido di guerra dell'ordine. «Non per la mia gloria, Signore, ma per la tua». Gli arabi non ebbero il tempo di riprendersi dalla sorpresa iniziale e quei pochi che tentavano di resistere furono i primi a cadere sotto le lame cristiane. I templari riattraversarono rapidamente il campo musulmano, 2, 3 volte, 4, 10 volte, mutando formazione ogni volta ed incontrando sempre meno resistenza, fino a quando l'andatura dei cavalli cominciò ad essere rallentata dal tappeto di corpi smembrati e tendaggi divelti, salmerie sparse, bivacchi devastati, armi spezzate. Come un aratro che svelle le zolle, i templari continuarono ad arare il campo musulmano, sistematicamente su e giù, finché restarono soli a contarsi con il loro Bausant, mentre gli ultimi guerrieri nemici, ridotti a poche decine, andavano disperdendosi terrorizzati tra le dune. Gunther ordinò un carosello ancora tra i foggiaschi per impedire loro di raggrupparsi altrove. Poi, quando gli ultimi arabi furono decimati dalle spade rotanti o dalle mazze ferrate dei cristiani, gettò il suo bianco mantello sul campo come una firma, perché si sapesse che di lì era passata la cavalleria del Tempio. Il vento era calato. La visibilità di conseguenza andava crescendo. In compenso annottava. I templari avevano perso 3 uomini. Non c'era tempo per seppellirli cristianamente. Del resto avevano avuto la sepoltura più onorevole cui un guerriero possa ambire sul campo. Giacevano sotto cumuli di corpi nemici e presto la putrefazione li avrebbe amalgamati in un unico glorioso monumento di carne. Mancavano ormai poche miglia al superamento della striscia di terra di nessuno, che come un cuneo si insinuava tra gli stati cristiani nel regno di Gerusalemme e della contea di Tripoli. Gunther ordinò di proseguire mantenendo la medesima formazione a croce greca, la cui credibilità mistica e militare usciva decisamente accresciuta dall'esito dello scontro appena concluso. Non era necessario mutare l'ordine di marcia, perché i tre caduti erano tutti e tre turcopoli, cioè mercenari della retroguardia, il cui ridimensionamento non mutava granché la geometria né la forza d'urto del drappello. In silenzio i templari ripresero la loro cavalcata verso Tiro, pregando ciascuno per proprio conto e secondo la propria coscienza, come dettava la regola dell'ordine in situazioni del genere, per i compagni rimasti sul terreno. Non apparivano particolarmente emozionati né stupiti per quanto era accaduto. Al contrario, uscire vivi e vincenti da uno scontro nella misura di 1 a 50, quale era in effetti stata la scaramuccia tra i 22 templari e i poco più di 1000 saraceni, era perfettamente normale. Lo stesso Baussante, in effetti, con quel suo nome all'apparenza ermetico, non era che l'eroica volgarizzazione in un francese un po' arcaico del grido Baussant, cioè valgo per 100. Un grido cui, del resto, in 3 secoli di crociata, gli eventi non avevano dato molte smentite. Cavalieri e cronisti d'origine italiana lo chiamavano il Valcento. Lo stendardo adesso era intriso di sangue, come i bianchi mantelli dei 19 cavalieri e le gualdrappe dei loro cavalli, al punto che in tanto rosso le croci vermiglie del tempio erano ormai indistinguibili. Per la prima volta da quando erano partiti, Gunther controllò se aveva ancora al collo, ben celata sotto il giacco di maglia, la minuta sacca di cuoio nella quale era sigillato il messaggio per il maestro della capitaneria di Tiro. Era lì tutto il segreto, tutto il mistero all'apparenza anacronistico della sua missione. Un mistero nel quale, peraltro, lui non aveva alcun diritto di indagare. Ebbe quasi un brivido nel constatare che soltanto adesso, dopo 4 giorni di marcia e un combattimento stremante, si ricordava di controllare che lo scopo della missione fosse salvo. Trasse un sospiro di sollievo nel verificare che il messaggio non era andato perduto, ma si rimproverò aspramente per la sua distrazione, interrogandosi sulle tremende conseguenze che sarebbero potute derivarne. Stentava ormai a vincere il sonno, ma non mancavano che poche miglia alle mura di Tiro. Tenne desta la propria attenzione in queste ultime insopportabili ore di marcia, alternando dentro di sé orazioni al riesame dei doveri che la sua condizione di cavaliere templare comportava.
Volete essere per tutti i giorni della vostra vita servo e schiavo dell'ordine?
Sì, signore, se Dio vuole.
Volete per tutti i giorni della vostra vita abbandonare la vostra volontà e fare ciò che vi verrà ordinato senza porre indugi né domande?
Sì, signore, se Dio vuole.
Siete sposato o legato a una donna che potrebbe reclamarvi?
No, a nessuna.
Se ciò accadesse, noi vi restituiremmo a quella donna, dopo avervi svergognato davanti ai nostri fratelli.
Non sono legato a nessuna donna.
Avete debiti che non potete pagare?
No.
Appartenete o avete mai appartenuto a un altro ordine?
No, mai.
Cercate di entrare nella cavalleria del tempio per simonia, interesse personale o vanità?
No, certamente no.
Siete sano di corpo?
Sì.
Siete nato da un regolare matrimonio? Siete figlio di un cavaliere e di una dama?
Sì, lo sono.
E allora promettete davanti a Dio e alla Nostra Signora Maria che per tutto il tempo della vostra vita voi vivrete senza possedere nulla?
Sì, signore, lo prometto.
Promettete che per tutto il tempo della vostra vita aiuterete a conquistare o difendere con la forza o con il potere che Dio vi ha dato il territorio santo di Gerusalemme?
Sì, signore, se Dio vuole.
Promettete che vi batterete in ogni luogo perché nessun cristiano sia mai oppresso a torto?
Sì, signore, se Dio vuole.
Caro fratello, voi avete chiesto una cosa molto grande bussando alla porta del nostro tempio, del quale non conoscete che le mura esterne. Voi ci vedete possedere bei cavalli, belle vesti, belle armature, ma non conoscete i comandamenti che ci governano. Da questo momento, voi che eravate libero e padrone di voi stesso, diventate servo dei vostri fratelli. Voi non agirete mai più secondo i vostri desideri. Se vorrete andare al di là del mare, vi si terrà di qua. Se vorrete restare di qua, vi si manderà di là. Se vorrete risiedere ad Acri, vi si manderà a Tripoli o ad Antiochia o nella terra d'Armenia. Se vorrete restare in Terra Santa, vi si manderà in Puglia o in Sicilia, in Lombardia o in Francia, in Inghilterra o in Borgogna e dovunque noi abbiamo case o capitanerie o interessi da proteggere. Se vorrete dormire, vi si comanderà di vegliare. Se vorrete vegliare, vi si ordinerà di andare a riposare nel vostro letto. Se vorrete restare, vi si farà camminare. Se vorrete mettervi in marcia, vi si imporrà l'attesa, e quando vi si ordinerà di partire, non saprete mai perché né per dove. Siete certo, fratello, di poter sopportare tutto questo?
Sì, sopporterò tutto.
Ora, mentre le mura di Tiro si facevano sempre più nitide davanti ai suoi occhi nel riverbero lunare, andava rimuginando questioni e interrogativi che contraddicevano i suoi voti di cavaliere. Non perché vi fosse nulla di eretico o blasfemo in ciò che si chiedeva, ma perché il solo porsi domande nella sua condizione era in qualche modo eresia. Radio Studio 1. Non finisce qui. Restate con noi. La crociata permanente. Furono ricevuti con ogni onore i 19 templari alla capitaneria di Tiro. Molti cavalieri, pur essendo notte inoltrata, andarono loro incontro. Alla vista del valsante e delle vesti insanguinate, il popolo che si era radunato per le strade li acclamò, abbandonandosi a scene di grande entusiasmo, dato che l'arrivo di una ventina di templari rappresentava un apporto enorme, più di un intero reggimento di comuni crociati, alla difesa della città contro eventuali scorrerie turche o siriane. Tale era la loro fama, riconosciuta senza retorica dai cronisti e dai cantori, cui certo non era mai servito uno sforzo di fantasia per esaltare il valore della cavalleria del Tempio. Il maestro accolse Gunther sulla soglia della capitaneria e si abbracciarono. Poi le porte ferrate si richiusero alle loro spalle e i due si scambiarono alcuni segni convenzionali di riconoscimento, accompagnati da qualche battuta, anch'essa convenzionale. Evitarono di chiedersi reciprocamente la parola di passo e di indugiare su altri dettagli rituali, che sarebbero potuti apparire come manifestazioni di diffidenza ed eccesso di zelo inquisitorio, preferendo avviare una sobria conversazione che comunque sarebbe valsa a diradare dubbi sull'effettiva identità templare di entrambi.
La vostra veste è rossa di sangue.
Ma il mio animo è bianco come il latte.
Si direbbe che vi siete battuti come leoni.
Leoni sul campo, ma agnelli nella nostra casa.
Eppure indossate un'armatura leggera.
Alla cavalleria dell'incarnazione basta l'armatura della fede. Chi è senza paura e senza macchia può affrontare il nemico con una semplice cotta di maglia.
Purché la forza del Redentore lo sostenga.
La forza non verrà mai meno alla milizia del Tempio, come scritto nelle Laudate del Beato Bernardo.
È vero, ma a quali condizioni?
Osservare la regola del venerabile Ugo de Payen.
Benvenuto, fratello.
Gunther estraeva dal giacco la busta di cuoio sigillata e gliela consegnava. Dopo aver affidato i propri cavalli agli scudieri del presidio, intanto, ed essersi assicurati che fossero stati acconciamente sistemati e nutriti, i nuovi arrivati provvidero a se stessi recandosi nel refettorio, dove mangiarono due a due dalla medesima scodella secondo la norma. Furono serviti loro legumi e razioni doppie di carne, pur essendo giorno di magro, e vino. Le regole alimentari dei Templari erano rigorosamente sancite dagli statuti dell'ordine. In particolare, per quanto riguarda la carne, veniva raccomandato di non abusarne, trattandosi di un cibo che tende a provocare la corruzione del corpo, ma neanche astenersene per non indebolirsi. Onde evitare perciò tanto l'eccesso che l'astinenza, era previsto che la carne venisse servita 3 volte la settimana e la domenica la razione duplicata. Gli altri giorni i cavalieri potevano scegliere tra i piatti diversi di legumi ed altri vegetali. Tali regole naturalmente variavano a seconda delle condizioni di ognuno, delle ferite riportate e di eventuali infermità, delle prove affrontate o da affrontare a discrezione del maestro. Durante il pasto, i 19 cavalieri, cui si erano aggiunti per dovere di cortesia il maestro e una decina di templari di tiro, ascoltarono in silenzio la lettura delle scritture. Al termine si recarono nella cappella a rendere grazie per le prove superate, quindi si ritirarono nelle stanze loro assegnate. Vennero dispensati dall'obbligo di alzarsi prima dell'alba, purché ciascuno recitasse nel proprio letto, come d'uso in simili casi, 13 pater. Il maestro trattenne ancora presso di sé Gunther e Simone quando gli altri furono andati via, invitandoli ad una visita scaramantica nella cripta del Baphomet, onore concesso a pochissimi e sul quale correva l'obbligo di mantenere il silenzio più stretto, potendo derivare molti equivoci all'esterno del tempio dalla divulgazione di un simile segreto, e perfino innescarsi una spirale di morte, anche se in realtà non si trattava che di un'acquisizione filosofale, niente affatto in contrasto con le verità della fede, anzi destinata ad accrescerne il potere. 3 dignitari si unirono a loro. L'ingresso alla cripta era celato da una lastra di marmo dietro l'altare della cappella. Per smuoverla bastò che uno dei 3 dignitari facesse pressione su di una croce di pietra infissa nel muro. Lo stesso rimase a guardia sulla soglia, mentre il maestro e gli altri discendevano per una galleria ripida, stranamente illuminata da luci di cui non si distingueva la fonte. La medesima luce brillava nella cripta, senza le vibrazioni proprie della fiamma di torcia o di candela, ma stabile, compatta, come irradiata da chissà quale astro, forse rubata alla luna da un invisibile gioco di specchi. Gunther non si soffermò su tale prodigio, probabilmente non lo notò nemmeno, tutto preso com'era dall'emozione per il mistero nel quale stava per inoltrarsi. Tra qualche istante, per la prima volta, avrebbe visto il Baphomet, la meravigliosa testa di cui aveva sentito dire e non dire, molto di rado, sempre e soltanto a mezza voce, da fratelli particolarmente anziani che immediatamente tacevano nel vedersi ascoltati, vecchi templari senza età, ormai a riposo nella invulnerabile quiete delle rocche. La sensazione, tanto per Gunther che per Simone, fu quella di trovarsi sul punto di dover affrontare una seconda definitiva iniziazione ai misteri del Tempio, qualcosa che andava al di là dei doveri cavallereschi e religiosi che con il primo giuramento si erano impegnati ad osservare, al di là della Gerusalemme celeste per la quale avevano finora combattuto, al di là delle meraviglie stesse della fede. Si guardarono un attimo negli occhi, come esitando prima di addentrarsi nel bagliore della cripta, là dove i raggi sembravano concentrarsi in un'unica spessa nebbia luminosa. Oltre quella nebbia, evidentemente, era il segreto del Baphomet. Esitarono, anche se si rendevano conto di essere ormai a un punto senza ritorno. Ciò che già sapevano, per quanto fosse nulla di fronte a quello che avrebbero appreso tra poco, precludeva loro ogni ripensamento. Come intuendo ciò che significava quel loro scambio di sguardi, il maestro li fissò a sua volta, rassicurandoli.
È meraviglioso ciò che state per apprendere. È la materializzazione del sogno dell'amore universale nella gloria del Signore. È l'utopia realizzabile della dottrina perfetta, dell'uomo compiuto, della verità definitiva. l'intuizione risolutiva che nessuna società umana, nessuna scuola filosofica, nessuna fratellanza sulla terra era riuscita a cogliere finora. Alla cavalleria del Tempio è toccato questo privilegio, ma non ogni cavaliere del Tempio è pronto per conoscerlo.
Cosa vi ha fatto ritenere, maestro, che noi lo siamo?
La difficoltà e la delicatezza della missione che vi è stata affidata, la prova che avete dato sul campo, la mia personale intuizione.
Noi non conosciamo ancora la nostra missione.
La conoscerete presto, ma non ha nulla a che vedere con quanto state per conoscere adesso. Siete pronti? Voi non parlerete con nessuno. Di ciò che avrete appreso stanotte, nemmeno con i vostri fratelli templari, nemmeno con quelli che vi sono più familiari, a meno che non si facciano riconoscere con i segni che vi verranno rivelati.
Detto questo, il maestro fece cenno di seguirlo e si inoltrò nella luce. Il chiarore era così intenso da stordire, più che accecare, fino a togliere ogni percezione di tempo e di luogo. Gunther tenne il conto dei propri passi, non più di 3, riuscendo con questo modesto stratagemma della ragione a non perdere cognizione della realtà. 3 passi all'incirca 3 secondi, si disse, anche se il passaggio attraverso quell'innaturale denso biancore gli parve prolungarsi per un tempo indefinito. Tanto da farlo sudare, perché la luce era calda oltre che bianca, ma c'era un punto al di là del quale la luce sveniva di colpo e tutto intorno diventava buio e freddo, così nettamente, senza che il chiarore si infiltrasse in alcun modo nella tenebra, né la tenebra sconfinasse a sua volta nella luce. Anche questo parve a Gunther tremendamente innaturale, poiché la luce e la tenebra non possono stare accanto così, senza compenetrarsi sbavando l'una nell'altra, come fossero il bianco e il nero di una bandiera o di una veste. Anzi, a pensarci bene, oltre che in contrasto con le cose naturali, il fenomeno era in contrasto con quelle sovrannaturali, si disse Gunther, involvendosi nel ragionamento che in qualche modo lo proteggeva dal delirio, perché anche le aureole dei santi brillano nella notte. La spiegazione più logica, insiste ancora dentro di sé, potrebbe essere l'esistenza di un passaggio segreto, una porta invisibile tra l'ambiente illuminato e quello scuro, tale da provocare il miraggio di una separazione netta e miracolosa tra i due opposti. Ma perché cercare una spiegazione ragionevole, cedette infine Gunther, quando si può coltivare la sublime illusione di aver attraversato fisicamente il Bausand? Dio sia lodato, sospirò, per la grazia che mi concede, mentre il buio diradava quasi repentinamente. Erano adesso in una stanza ristretta, moderatamente illuminata, che a Gunther parve la stessa in cui avevano cominciato il loro viaggio. Stentò a mettere a fuoco lo sguardo. Il corpo era provato in tutti i suoi sensi, ma l'animo sereno. Sentì uno straordinario tepore salirgli dalla bocca dello stomaco e spandersi su per il petto, procurandogli un'indicibile sensazione di fiducia e gioia di vivere, come un'ebbrezza dello spirito e della carne al tempo stesso, che definitivamente disperdeva ogni residuo timore. Così, reso libero dai lacci della percezione terrena, affrancato dai vincoli delle superflue emozioni fino allora provate, guardò fisso davanti a sé e vide il Baphomet. Non erano due facce, come si aspettava per tutto quello che aveva sentito dire sul demone, ma un unico viso, per metà d'avorio e per metà di bronzo, per metà bianco e per metà moro, per metà glabro e per metà barbuto. Sulla parte glabra splendevano 2 occhi di zaffiro, su quella mora 2 topazi. Sorreggeva la testa un corpo androgino, laminato d'oro e d'argento, avviluppato di segni lunari e solari al tempo stesso, dalla sessualità indefinibile. Una miriade di cordicelle variamente annodate pendeva dal capo dell'idolo, come una capigliatura incolta o una maledizione. Il maestro ne strappò 2, delicatamente, porgendole ai neofiti. Gunther e Simone le presero senza parlare, senza nemmeno guardarsi negli occhi, come irrimediabilmente coinvolti in una storia di cui non afferravano il senso.
Porterete sempre addosso queste corde, annodandole o sciogliendole a seconda di quanto vi verrà comandato. Vi riconoscerete fra fratelli attraverso i nodi. Verrete istruiti su questo a tempo e luogo. Non ti si chiede di adorare un idolo, ma un principio.
E Gunther, sorridendo a sua volta, si prosternò, cingendosi la vita con la corda miracolosa. Altri cavalieri entrarono nella stanza sul cui pavimento Gunther e Simone erano distesi, le braccia aperte in croce, la fronte rivolta verso il basso. In quella posizione Gunther non poteva che distinguerne i calzari. Indossavano prevalentemente le lunghe ruvide calze d'ordinanza tra i guerrieri del Tempio, con suola di cuoio incorporata e trattenuta da fibbie. Qualcuno portava invece stivaletti di pelle grassa, con lacci e speroni, segno che si trattava di alti ufficiali o dignitari. Qualche altro però sfoggiava babbucce damascate, con la punta ricurva verso l'alto, alla turca, e pantaloni larghi di seta viola o turchina che andavano restringendosi e annodandosi intorno alla caviglia. Verso questi ultimi il maestro diresse i suoi passi, come ansioso di salutarli, mentre una nuvola di incenso li avvolgeva. Le parole, le poche che riuscì a cogliere, giunsero alle orecchie di Gunther come galleggiando su correnti di gelsomino, rosa, zenzero ed altre indefinibili essenze.
Abu Fihamat, che la stella d'Oriente vi benedica!
Abu Fihamat, che l'angelo dell'occaso venisse di voi tutti voi fratelli!
Noi che eravamo occidentali siamo diventati orientali.
Noi che eravamo orientali siamo diventati occidentali.
Il resto Gunther non poté sentirlo, perché stordito dall'incenso e dalla prova cui era stato sottoposto, era scivolato in un torpore senza sogni. Si risvegliò ad ora così inoltrata del giorno successivo da non distinguere se fosse tarda mattinata o vespro. La dispensa ricevuta insieme ai cavalieri della sua scorta gli consentiva di levarsi dopo l'alba, senza specificare l'ora. Era dunque perfettamente in regola, anche se aveva trascurato di recitare a letto i 13 pater previsti dalla norma in tali circostanze. Ristorato dalla colazione insolitamente robusta che un servo in attesa aveva pronta per lui, a base di latte, germogli di grano e miele, si rivestì frettolosamente del camice bianco e del nudo saio grigio, tenuta quotidiana dai templari all'interno delle loro case, e si precipitò alla stanza di Simone, ansioso di dividere con lui le sensazioni e gli umori della nuova condizione in cui li poneva l'incredibile prova che avevano appena superato. Altri fratelli erano in coda davanti alla sua porta, come in attesa di notizie. Anche lui, come Gunther, era rimasto a letto fino al giorno inoltrato. Ma diversamente da Gunther, stentava a svegliarsi del tutto ed appariva in preda ad una misteriosa febbre. Aveva turbato il sonno dei cavalieri alloggiati negli appartamenti contigui con grida spaventose, come tormentato da un incubo. Si era assopito in mattinata, ma aveva ripreso a urlare verso mezzogiorno. Il cappellano e un medico, chiamati dagli altri, si erano recati allora al suo capezzale, dandosi da fare per calmarlo con infusi d'erbe e giacolatorie appropriate. Ma Simone era sprofondato in un indecifrabile malessere, i cui sintomi sfuggivano tanto all'esperienza del medico che a quella del prete. Appariva calmato e confortato dalle tisane, forse anche dalle preghiere, ma non riconosceva nessuno, metteva insieme frasi senza senso, composte per lo più di parole inventate o appartenenti a qualche lingua sconosciuta, e sudava come uno schiavo frustato. Qualcuno gridò al miracolo quando sembrò che Simone sudasse sangue, ma era solo la terra rossa raggromata sulla sua pelle in 3 giorni di cavalcata, che ora si discioglieva nel sudore. Forse c'erano anche tracce del sangue che era corso a fiotti nel campo saraceno, ma questo non mutava la sostanza del fenomeno. cioè nulla di miracoloso, nessun prodigio. Simone semplicemente moriva di febbre, come tanti altri cristiani in Terra Santa, macerato nel sudore. Così lo trovò Gunther quando irruppe nella sua stanza, dopo aver superato a gomitate la barriera dei fratelli che si accalcavano in attesa. Giusto in tempo per tergergli la fronte un paio di volte e chinarsi alle sue labbra per cercare di dare un senso alle sillabe insensate che ne venivano fuori, stringergli forte i polsi nel tentativo di arrestarne i brividi.
Che cos'è? Che possiamo fare per lui? Dio mio, fallo morire. Dio mio, fallo morire.
Radio Studio 1. Non finisce qui. Restate con noi. I fratelli orientali. Armi, vesti e cavalli di Simone furono spartiti fraternamente tra i 18 compagni di viaggio. A Gunther toccò un cavallo, che donò alla capitaneria di Tiro perché lo destinasse a un cavaliere povero, di nuova investitura. Si commosse nel ricordare una canzone che cantavano insieme lui e Simone sulla distinzione che c'è da fare tra i cavalli. Tre tipi di cavalli al cavaliere, alti e forti per la giostra, cioè destrieri, da usarsi nelle feste e nei tornei, forti e leggeri per la guerra, cioè corsieri, da cavalcare in lizza e campo aperto, vili e volgari per la pace, cioè ronzini, da destinare al carro e al lavoro. Non era proprio un ronzino, ma nemmeno un destriero e tantomeno un corsiero, il cavallo che gli era toccato in sorte. Non potendo quindi essere destinato alla rappresentanza né al combattimento, ma nemmeno umiliato dal gioco del traino o peggio dell'aratro, trovava una decente collocazione nella dote di un aspirante difensore del Santo Sepolcro. Ma dov'era il sepolcro e dove la resurrezione? Era davvero l'arabo l'antico nemico? E perché Simone era morto? A questi e a molti altri interrogativi rispose il maestro di Tiro durante una cavalcata di giorni che li portò molto lontano, nei territori più infidi della regione, verso Damasco.
Simone è morto perché la sua anima non ha retto il peso della conoscenza. È accaduto ad altri fratelli prima di lui, morti o impazziti, per essere stati incautamente posti di fronte a misteri che la loro mente non era in grado di contenere. Dentro ciascuno di noi c'è un vaso, le cui dimensioni variano da individuo ad individuo, a seconda della predisposizione naturale o della preparazione acquisita. Simone, evidentemente, non era né predisposto né preparato. Le notizie che sono state immesse nel suo vaso, quindi, sono traboccate, straripando ed avvelenandogli il sangue fino ad ucciderlo. Sono io che ho sbagliato nel ritenerlo pronto, come è stato invece nel tuo caso, ad incontrare il Baphomet.
Ma anch'io, maestro, non sono certo di aver capito tutto quello che c'era da capire. Siete certo che il mio animo fosse pronto?
Tu hai capito quello che dovevi capire, non tutto quello che c'era da capire. Nessuna grande verità può essere intesa nel suo complesso in una volta sola. Tu hai appreso gli elementi essenziali della conoscenza. Ora, su questo devi costruire, ma non sei solo. È tutto l'ordine del Tempio che sulle medesime basi sta lavorando ad un unico disegno. E quando l'avrà realizzato, non ci saranno più crociate.
Ma non abbiamo giurato di combattere una crociata permanente. Non ci siamo impegnati a fare della nostra vita intera una crociata.
La crociata è un mezzo, non un fine. Queste terre in cui viviamo e combattiamo da generazioni non sono sante solo per noi, lo sono anche per i nostri nemici. Anche loro, al par di noi, sono depositari di grandi e nobili verità, tesori di saggezza, chiavi ermetiche di inestimabile valore. Per ora non possiamo che batterci, ciascuno in nome della propria verità, perché prevalga su quella dell'altro. Ma la crociata non potrà durare in eterno. È l'idea stessa di crociata che si è andata logorando su quelle sabbie insanguinate, sulle pietre roventi delle città saccheggiate, sulle invocazioni contrapposte di due inesauribili armate. Guardati intorno, guarda l'incerto futuro degli stati cristiani. Il regno latino vacilla sotto una minaccia continua. L'insediamento franco non è stato mai completato. La contea di Edessa è perduta, quella di Tiro ridotta a una striscia di terra sottile. Il principato di Antiochia è per metà invaso. Che mai sarebbe della nostra grande illusione, di tutte le nostre speranze, se il dominio cristiano in Terra Santa dovesse sgretolarsi?
Dio non voglia, ma è proprio perché non accada che noi combattiamo da sempre. Non è così?
Vedi, Gunther, gli opposti si attraggono e si respingono con eguale potenza. L'odio che li divide è l'altra faccia dell'amore che li unisce. Tu hai combattuto sotto il segno del Bausant in guerra, ma hai anche attraversato i colori del Bausant in pace, nel segreto del tempio. Non crederai che davvero lo stendardo bianco-nero significhi soltanto vita per l'amico e morte per il nemico? Tu hai visto la luce e la tenebra nella cripta del Baphomet. Hai sentito sulla tua pelle il caldo e il freddo. Tu conosci ormai la forza di coesione che scaturisce dagli opposti e il suo potere sconfinato. Così è per il regno di Cristo e per quello di Maometto. L'Islam e il Vangelo sono destinati a fondersi in un'unica grande forza, in una civiltà che non ha eguali nel passato. È questo il nostro disegno. La milizia del Tempio rappresenta il solo potere in grado di costruire quest'ordine nuovo.
Ma questo ci espone all'accusa di apostasia, o peggio, di eresia. Chi ci comprenderà se falliremo? Chi crederà nella purezza delle nostre intenzioni?
Noi falliremo solo se traditi.
E chi sono i nostri interlocutori? Con chi potremo parlamentare? Se noi rappresentiamo l'Occidente, chi sono i nostri fratelli orientali?
Il Vangelo di San Giovanni è noto anche ai fratelli della Mezzaluna. Anche tra loro ci sono degli eletti animati dalla stessa speranza, logorati dalla medesima crociata. Bisogna spingersi oltre, bisogna andare.
Dove? Al di là dei limiti che ci impone la nostra religione? Al di là del Vangelo?
Al di là di tutto, Gunther. Siamo l'istituzione più potente della Terra, la sola in grado di mettere pace laddove ha regnato per sempre la guerra. La nostra dottrina ci dà il dominio della materia e dello spirito. Il segreto dell'oro ci appartiene. Il segreto dello Stato universale ci appartiene. Il segreto della nostra stessa costituzione fisica ci appartiene. Chi ci ha creati? Un movimento di particelle primordiali, per metà naturali e per metà divine. Chi ci tiene in vita? Un movimento, lo stesso movimento. E noi possiamo controllarlo, perché lo conosciamo. Possiamo comandare la forza che ci unisce e quella che tende a separarci. Lo capisci, Gunther? Possiamo imitare la morte o la vita, a nostro piacimento. Abbiamo superato con le nostre conoscenze le soglie della creazione. Siamo gli uomini più vicini a Dio che abbiano mai camminato sulla terra. Nemmeno i veggenti della Caldea, I sacerdoti di Iside nell'antico Egitto, i digiunatori dell'India, gli incantatori persiani, nessuno mai si è avvicinato tanto a Dio quanto i cavalieri del Tempio. Siamo i primi ad avere contemperato i poteri dell'odio e quelli dell'amore in un'unica forza. Ed è su questa forza che intendiamo fondare lo Stato universale dell'armonia. Non c'è altra società, non c'è altro regno in grado di realizzare un simile sogno.
Se non c'è altra via per difendere il sepolcro, se non c'è altra speranza per le armi cristiane.
È così! Non c'è altra speranza!
Continuarono a cavalcare in silenzio, tenendo i cavalli al passo ed inoltrandosi tra le rovine di un'antica città sepolta. Emergevano dalla sabbia capitelli dorici e trionfi di marmo scolpito. Entrambi erano scesi di sella e conducevano piano i cavalli per la briglia, badando a che non si azzoppassero nell'intrico di ruderi. Un urlo di animale dall'alto sulle loro teste li fece raggelare. Gunther estrasse la spada e si pose in guardia. Il maestro lo trattenne.
Non temere. È solo uno stilita, un sant'uomo che ha scelto di vivere lassù invece che in una caverna, nudo, esposto al sole e alle intemperie.
Gunther ripose la spada nella guaina, guardando nella direzione indicata. Si sforzò di individuare un segno di vita sul capitello di una colonna spezzata che si ergeva dalle macerie di un tempio, pochi metri più avanti, contro luce. Ed effettivamente qualcosa vide. Era una specie di bestia pelosa, con la pelle ricoperta di squame brune che formavano quasi una corazza sul suo corpo, avvinghiata alla pietra con la quale pareva amalgamata in un'unica massa indistinta. Un fungo molle, si sarebbe detto, o un ispido licheno, se due occhi severi ed intensi non fossero brillati nel groviglio arruffato di quei peli.
Chi siete? Chi osa profanare il mio dominio?
Non siamo profani, siamo fratelli!
Qual è il vostro barone di passo?
Abu Vihamat!
Vihamat, venite avanti, fratelli! Venite, venite avanti! Il mio tempio è il vostro tempio!
Dalle pietre circostanti emersero arabi cenciosi che si strinsero loro intorno. Ancora una volta Gunther fu sul punto di estrarre la spada, ma il maestro lo trattenne. Non c'era nulla di minaccioso in quegli uomini del deserto. Anzi, il più anziano si inchinò e li salutò con deferenza. Tutti fecero altrettanto. I due templari si inchinarono a loro volta. L'eremita batté le mani con gioiosa bestialità e, saltellando con la sua andatura sghemba, si avviò tra i ruderi. L'arabo anziano fece segno ai due cristiani di seguirlo.
Che vuol dire Abu Fiamat?
Che ti dice il suono di questo saluto?
Che è arabo. Come la risposta Abu Fiamat?
Sì, ma come suona?
Come Baphomet?
Appunto.
Ma che significa?
Si può tradurre padre della comprensione. Ma è solo uno dei significati fra tanti, forse nemmeno il più importante.
Dove ci conducono?
Tra fratelli.
Chi sono?
Sono Sufi, cioè l'equivalente del nostro pensiero e dei nostri sogni nell'Islam.
Senza più parlare, i due templari seguirono le loro guide giù per la scala di pietra, attraverso la quale giunsero ad una vasta sala sotterranea, dove furono accolti da un vecchio sorridente che li abbracciò, invitandoli a sedere davanti a una tavola imbandita con frutta fresca e bevande dai colori insoliti. altri gentiluomini orientali, avvolti in vesti leggere ma riccamente trapunte di simboli e iscrizioni, vennero avanti nella sala da una fessura della parete, sorridendo a loro volta e accomodandosi sui cuscini intorno al tavolo.
Chi sono?
Sono Sufi, cioè l'equivalente del nostro pensiero e dei nostri sogni nell'Islam.
I nostri interlocutori?
Più o meno.
Ma non sembrano guerrieri.
Non lo sono. Noi siamo invincibili. Non abbiamo interlocutori sul campo, ma solo sul terreno delle idee. Diciamo che la loro dottrina è l'equivalente islamico della dottrina del Tempio, capisci?
Mi sforzo.
Insomma, loro sono l'altra faccia del Baphomet, quella bruna. Capisci adesso?
Credo di sì.
Siediti allora, mangia, bevi, conversa.
Non parlo l'arabo, non abbastanza.
Parla con gli occhi, sorridi.
Gunther prese un frutto con molta grazia. Lo rimirò sorridendo e guardandosi intorno come a mostrare quanto lo apprezzasse. I commensali arabi risposero ai sorrisi con cenni del capo che lo esortavano ad addentarlo. E lui, continuando a fissarli, lo morse, sgranando gioiosamente gli occhi per enfatizzare il suo piacere. Così, destreggiandosi in questo cerimoniale di occhiate, gustò da un frutto all'altro. Quindi bevve, assaporando lentamente da una coppa che un vicino dal turbante di seta finissima, trattenuto da un fermaglio di giada, gli porgeva con disinvolta familiarità.
Ma questo nettare io lo conosco, l'ho già bevuto.
Per forza, è vino.
Vino? Qui tra i musulmani?
Scrive il nostro fratello Mahayam che non c'è nulla di più puro del sospiro di un ebo levarsi dal sole.
L'emiro Ghafari parla perfettamente la lingua francese e anche il latino.
Credevo che le vostre leggi disapprovassero simili piaceri.
È vero, ma c'è un tempo per osservare la legge e un tempo per obiettivarla. Così è scritto.
Non conosco questa sura.
Infatti, non è una sura, non è una scritta del Corano, ma nei vapori della notte, nei reverberi trasparenti delle pagine stellate del cielo, nelle pieghe della gioia che unisce uomini diversi come noi intorno a un medesimo mensa. Bevi ancora, fratello!
E mentre versava da bere, l'emiro fece cenno a dei musici di venire avanti coi loro strumenti, dai quali questi cominciarono a trarre le note di una nenia dolcissima, inebriante come gli odori di quella inimitabile notte. Danzatrici avvolte di veli li seguivano, a passi lenti e cadenzati, sollevando i minuscoli piedi nudi ed inarcandoli a mezz'aria. Gunther lanciò al maestro un'occhiata smarrita ed interrogativa, come chiedendo soccorso, poiché era lui adesso, non più l'ospitale principe arabo, a rischiare di incorrere in una grave trasgressione. Il maestro fu franco. C'è un tempo per osservare la legge, disse ripetendo le parole di Ghafari, e un tempo per violarla. È scritto. Ripeté a sua volta l'emiro, stringendosi nelle spalle in un gesto di fatale abbandono, nel quale c'era tutta la sua disarmante certezza che non poteva esserci offesa verso Dio nell'accettare i piaceri da lui offerti. Gunther dovette trovarlo persuasivo, al punto da chiedersi se in fondo l'offesa vera per un Dio così munifico non fosse proprio nel contrario, cioè nel respingere i suoi doni. Ma non ebbe tempo né voglia di spingersi oltre in questa tormentata per quanto semplicistica disputa interiore sulla religiosità della trasgressione, perché il velo della danzatrice più vicina gli sfiorava il viso, facendo defluire ogni residua traccia di senno in una vampa liberatrice di calore. La danzatrice si muoveva sempre più in fretta, agitando il ventre a meno di un palmo dagli occhi di Gunther. Ghafari batté le mani ed altre donne si strinsero intorno alla prima, seguendone i movimenti e spandendo a mezz'aria i loro veli. E con i veli si spandeva un effluvio d'incenso, misto a sudore femminile, così diverso da quello dei soldati, macerato tra le maglie delle armature, impastato di sabbia e cementato di peli di cavallo. E la danzatrice giocosamente lo avvinse al collo con la sua sciarpa di seta, mentre un'altra raccoglieva un pugno di sabbia e glielo spargeva sui capelli come fosse acqua benedetta. Una terza, simulando l'andatura di una pantera, gli strisciò su per un fianco, giocherellando con la cinta di cuoio che gli stringeva in vita la spada. Gaff Harry partecipava alla pantomima fingendosi bestia a sua volta e ululando. Gunther ruggì, accettando con questo il gioco del serraglio, e tese le braccia verso le donne, ripiegando le dita come artigli. Poi si rotolò sul cuscino alla maniera dei grandi felini quando scherzano tra loro. Aveva scelto con questo di impersonare il leone, restando in tal modo fedele, sia pure nell'equivoco di questa sfrenata fantasia orientale, al suo ruolo di templare. Era il leone infatti l'unico animale con il quale i cavalieri del tempio potevano confrontarsi e divagarsi, secondo le prescrizioni dei loro statuti, attraverso la caccia con la lancia e il coltello per uniche armi, a corpo nudo. Ma chi può confrontarsi così liberamente con il leone senza essere leone a sua volta? Così Gunther, in pace con la propria coscienza e nella più rispettosa osservanza dei suoi voti, lasciò che le altre bestie del serraglio lo liberassero degli abiti, perché la caccia potesse svolgersi come voleva la regola, a corpo nudo. Rotolò tra una gazzella ed un antilope, graffiando l'una e mordendo l'altra. Si difese da una zebra che scalciava, restò ferito al labbro dal morso di un'isterica volpe del deserto. Si divincolò tra le spire di una mitica serpe inoffensiva. Sprofondò infine nelle fauci di un'allegatrice vorace che si richiusero sopra di lui come un sipario. Si addormentò così al termine della sua giostra venatoria, nel quieto ventre di una bestia che non aveva cacciato. Pochi metri più in là, del tutto indifferenti a quanto accadeva loro intorno, il maestro di tiro e un gran bel vecchio dalla barba bianca disputavano di filosofia e religione, barattando tra loro gli scritti di Aristotele e quelli di Avicenna.
Il nostro Avicenna ha letto 40 volte l'opera di Aristotele. Prima di tentare di capirla, è bene che tu ne tenga conto, anche se non ti chiedo di fare altrettanto con l'opera di Avicenna, poiché sei certamente già d'accordo sulla mancata libertà della creazione e sulla necessità inderogabile di tutto ciò che accade.
Sì, certo, sono d'accordo, ma questa è soltanto filosofia. Io cerco informazioni più concrete.
Quali segreti stai cercando? Vuoi che parliamo dell'anima divina dei numeri? Delle sfere celesti? Delle irrigazioni dei campi?
No, di medicina. Cerco il libro della guarigione. Quello della liberazione già lo conosco.
Conosci l'Al Layat?
Sì, in ogni dettaglio. Io cerco l'Al-Shifa.
Se lo cerchi, tu già lo possiedi.
Che vuoi dire?
Che le parole non servono.
Il vecchio si portò l'indice sulle labbra in segno di silenzio. Poi fece dei movimenti d'intesa con entrambe le mani all'altezza del petto, in prossimità del cuore. Il maestro fece altrettanto, intrecciando le dita e sollevando le palme unite verso il cielo, al di sopra del capo. Continuarono così a lungo, come due sordomuti, scambiandosi stupefacenti informazioni sull'arte di vincere la corruzione dei corpi e riconciliare la necessità di sopravvivere con quella di risparmiarsi i dolori superflui. Piaceri superflui si risparmiò sicuramente Gunther per tutto quel tempo nell'abbandono di un sonno profondo che in parte lo liberava dalla servitù delle sensazioni fino allora provate, in parte ne protraeva indefinitivamente gli effetti. E sarebbe andato avanti così chissà per quanto, lasciandosi vivere in sogno o sognando di vivere, se il maestro non l'avesse infine svegliato, scuotendolo energicamente.
È tardi. Dobbiamo rientrare. I venti sembrano tornati favorevoli alla ripresa della tua missione. Sento le correnti discendere giù dai monti verso il mare.
Gunther si scosse dal suo torpore, pronto a montare in sella, senza nemmeno bagnarsi il viso né toccare cibo, come aveva imparato in tanti anni di vita templare. Della sua missione sapeva soltanto che da Tiro avrebbe dovuto riprendere il viaggio con la sua scorta, questa volta per mare, raggiungendo le coste italiane, da dove sarebbe poi risalito verso la Francia. Non era stato possibile prendere il mare il giorno stesso della morte di Simone, per via di una burrasca di insolita violenza. Ma ora i venti, a detta del maestro, erano nuovamente propizi. Non tutto quadrava però nella mente di Gunther. La grotta nella quale si era appena risvegliato appariva nuda e deserta, con l'unica eccezione del maestro e dei loro due cavalli. Gli addobbi che decoravano riccamente le pareti erano spariti, come dissolti per un incantesimo, e così il vasellame, i cuscini, l'emiro e i suoi misteriosi compagni, i musici e le danzatrici, tutto.
Fai conto di aver sognato. Servirà ad assolverti.
Gunther annuì, montando in sella a sua volta, ma il labbro inferiore gli bruciava per il morso della volpe. Le braccia erano segnate dalla stretta del serpente, il dorso era striato da graffi profondi. Dolorante nello stringere le ginocchia sui fianchi del cavallo, Gunther sentì le brache di ferro scivolargli giù dalla vita. Non aveva più la cintura. Imbarazzato, resse con una mano l'indumento, che era tra i più pesanti che sarto e armaiolo avessero mai potuto concepire insieme, e cercò con l'altra un laccio, un avanzo di briglia, una cinta di fortuna. Trovò miracolosamente sotto il giaco di maglia un lungo velo di seta trasparente, trapuntato di segni zodiacali ed altre vanità celesti, abbellito da frange. Non osò indagarne la provenienza, se l'annodò in vita, dopo averlo assicurato alle fibbie dell'armatura, e spinse moderatamente gli sproni nella pelle del cavallo. Il maestro lo precedeva di pochi metri, si voltò a guardarlo nel bagliore dell'alba e fissò ironicamente la sciarpa di seta che si era annodato in vita.
Lo sai che per un cavaliere è molto grave perdere la cinta?
Ma io l'ho persa in sogno.
Questo non cambia niente. Siamo responsabili dei nostri sogni. Ma perché sanguini sul labbro?
È stato sempre in sogno. Una volpe mi ha morso.
Il maestro non rispose, ma girò intorno lo sguardo inquieto e lentamente sfoderò la spada, facendogli segno di fare altrettanto. Gunther obbedì e gli si accostò, secondo la regola, per essere pronto a fondersi con lui in un unico punto di difesa. Era la pratica questa, già sperimentata più volte in battaglia dai templari, che consisteva nel vincolare tra loro i singoli cavalieri, a coppie, moltiplicando geometricamente il loro potere di attacco e di difesa. Come al passo delle Termopili, dove i 4.000 spartani di Leonida erano riusciti a tenere testa all'ingente armata persiana, semplicemente combattendo a due, spalla a spalla, mano nella mano, centuplicando le proprie forze fino all'ultimo respiro. Era per questo, evidentemente, che i templari mangiavano due a due nella stessa scodella, dormivano talvolta in coppia sotto la stessa coperta nelle gelide notti siriache, cavalcavano spesso in due, come testimoniato dal sigillo del Tempio, sul medesimo cavallo. Perché erano così poveri, secondo l'interpretazione di alcuni esegeti dell'epoca, da non potersi nemmeno permettere di possedere una cavalcatura tutta propria, o per via di una loro dottrina segreta, secondo altri cronisti più acuti, che comportava una sublimazione particolare ed estrema dell'intima fraternità. Che altro dividersi di più essenziale per un cavaliere dopo il cibo e le coperte, se non il cavallo?
Ecco qualcosa che potrà riscattarti dai tuoi sogni!
È un prezzo onesto! Non sono più di un centinaio, massimo 120!
Allora siamo in vantaggio! Accerchiamoli!
All'attacco! Non per la mia gloria, signore!
Non per la mia gloria, ma per la tua! Non per la mia gloria, signore!
Ma per la tua!
e si divisero, galoppando in opposte direzioni. Potrà sembrare un vaneggiamento da ubriachi, reduci da una notte di baldoria e incapaci di valutare la gravità della situazione in cui si erano cacciati. E invece no, due templari da soli potevano permettersi anche questo, cioè di accerchiare, e senza nemmeno tante storie, senza concordare un piano d'attacco, senza molti sforzi, un nemico 50 volte superiore e forse più. Accecati dalla nuvola di sabbia che loro stessi sollevavano, i saraceni venivano avanti ad andatura sostenuta, probabilmente pressati dalla necessità di rispettare tempi di marcia disumani nel trasferirsi da un presidio all'altro. Così non ebbero alcuna possibilità di scorgere i cavalieri cristiani, soltanto due, ma non lo sapevano, che piombavano loro addosso sui due fianchi, urlando. Avevano tracciato una semicirconferenza perfetta, ciascuno su di un versante, alla medesima velocità, ritrovandosi ora su due fianchi anteriori della colonna. La geometria, o il sentimento della geometria e delle sue regole perfette, rientrava tra i misteri dell'addestramento templare e della loro insuperabile forza. Così, scambiandosi con un'occhiata d'intesa le coordinate dell'evoluzione da compiere e il punto da tenere presente quale centro della loro manovra circolare, i due templari si ricongiungevano all'altezza voluta, penetrando di sorpresa nella compagine mora. Avevano issato in resta le lance, Gunther e il maestro attraversavano da lati opposti la testa della colonna musulmana, spezzando e trafiggendo finché le loro stesse aste non furono ridotte a tronconi, ormai inutilizzabili. Ma una ventina di cavalieri della mezzaluna si rotolavano al suolo mentre il resto dello squadrone passava loro addosso. Altri cavalli nello scompiglio inciampavano disarcionando chi li cavalcava. Percorsero meno di 50 metri in questo caos di sangue e di sudore. I due templari ricongiungendosi al centro dello schieramento nemico e risalendo verso la sua coda. Avevano lasciato cadere i tronconi di lancia e vorticavano le spade a molinello, accecando e mutilando uomini e cavalli. Uscirono infine alle spalle della formazione, ormai dimezzata e dispersa, che ora tentava di ricongiungersi. Si fermarono per non più di 2-3 secondi, il tempo di guardarsi negli occhi e sventolare uno straccio di Bausant che il maestro portava con sé sotto il giaco, come un saluto di morte. Dalla retroguardia saracena, già frastornata per quanto era appena accaduto, partì un grido di terrore. Non era più soltanto il Bausan che li terrorizzava, ma il fatto che lo stato maggiore alla testa del gruppo era stato praticamente decimato, forse annientato del tutto. Insomma, i migliori e i più forti, quelli su cui l'intero squadrone contava per la propria salvezza, erano stati eliminati. Da soverchianti forze cristiane, soverchianti nonostante in apparenza, ma chissà quale altra diavoleria c'era dietro, non fossero che solo due cavalieri.
Alle mazze! Alle mazze!
Non per la mia gloria, signore. E i due templari caracollarono a lungo tra i resti dello squadrone arabo, sempre più scompigliato, più disperso. E piombarono ancora una volta su quei disgraziati, macellando uomini e cavalli a colpi di bipenne, le micidiali scuri a doppio taglio che i cavalieri teutonici avevano reso così popolari all'epoca tra i cristiani, finché di tutto non rimase che un ammasso di corpi ed armi frantumate, cementati tra loro da un impasto di sabbia insanguinata. Lamenti ed invocazioni religiose salivano al cielo, mescolandosi al coro dei nitriti di cavalli in agonia. Il maestro lasciò cadere sul campo il suo mantello con la croce vermiglia, come di consueto, perché si sapesse che di lì era passata la milizia del tempio. Poi spronò il cavallo e si diresse verso il luccicante richiamo del mare, in direzione della costa, lontano da quel tumulo di gloria. Ma non percorse che pochi passi perché il cavallo zoppicò dapprima, poi barcollò ed infine cadde sulle ginocchia, come pregando allo stesso modo di quanti agonizzavano a pochi metri di distanza, vanamente soccorso dal suo cavaliere. Non c'era molto da fare per una bestia ferita, se non risparmiarle l'agonia. Così il maestro estrasse la sua daga corta e si inginocchiò accanto al cavallo, accarezzandogli la criniera dolcemente mentre cercava il punto del collo in cui affondare la lama, perché la morte fosse rapida e indolore. e mentre lo accarezzava gli parlava. Gunther, disceso da cavallo a sua volta, gli si accostò, porgendogli da bere. Il maestro scosse la testa e continuò a parlare al cavallo sottovoce. Aveva il viso rigato di lacrime. Il pianto di un guerriero è qualcosa di raro e di solenne, cui Gunther, per quante battaglie avesse combattuto, non aveva assistito che pochissime volte in vita sua. Si chiuse dunque in una rispettosa ed immobile concentrazione, sforzandosi di trarre profitto spirituale da quella testimonianza inconsueta di tenerezza.
En totes les bestias, qual es pus bella bestia, e pus corrent, e che fusca a sostenire mes de trebal, ni qual es pus convenient a servir home, e car caval es la pus noble bestia, e la pus convenient a servir home, per aco de totes les bestias om, e le caval, e donalo all'ome qui fo elet de mil homens, e per acò a quell'ome a nom cavaler.
Terminato l'elogio, il maestro affondò la daga nel collo dell'animale, in corrispondenza di una grande vena, dalla quale proruppe uno schizzo che andò a confondersi tra le altre chiazze rosse della veste, ancora umide. L'animale scalciò senza nitrire, sollevando verso il sole le sue froge fumanti, come a volerne aspirare la luce. Poi si irrigidì compostamente nella dignità della morte. Nuvoli di insetti ronzavano intorno. Gunther porse al maestro la briglia del proprio cavallo perché salisse per primo. Lui, una volta in sella, gli tese il braccio tirandolo su dietro di sé. Sembravano la riproduzione vivente del sigillo del tempio, proiezione di chissà quale dottrina segreta o intendimento, mentre si allontanavano in due sulla medesima bestia, al passo, nel riverbero bianco della tarda mattinata. Le armature mandavano lampi, il sangue raggrumato nelle vesti e il sudore del cavallo evaporavano insieme. Perdere il cavallo è una grande menomazione per il cavaliere ed anche un dolore, ma perdere la cintura, rimuginava dentro di sé Gunther giocherellando con la frangia della sciarpa di fortuna che gli cingeva la vita, è cosa disonorevole e stolta. Ripassando in mente le regole apprese al momento dell'investitura, rammentò che il taglio della cintura e la sua conseguente perdita in combattimento comportavano pesanti sanzioni d'onore per il cavaliere, fino al punto di sottometterlo all'umiliazione di fargli legare le braccia con quella stessa sua cintura dall'avversario che gliel'aveva recisa sul campo. Per non parlare del rituale della degradazione e della privazione quindi dello stato cavalleresco, che comportava per il guerriero vile, fellone o empio, il taglio della cintura alla schiena e delle fibbie degli speroni alle caviglie. Ma erano pensieri vaghi che si sovrapponevano nella mente provata di Gunther con il favore della calura e della sete. Gli speroni erano al loro posto, si disse controllando le fibbie, e per quanto riguardava la cinta, in fondo, l'aveva perduta in sogno. Altri interrogativi si levavano come vampate sempre più roventi, sempre più estesi dai pozzi dell'anima sua.
Diventa sempre più facile vincere.
Vuoi dire che diventa noioso?
Sì.
Non è detto che debba sempre divertire. Annientare è un sacrificio pari all'essere annientati.
Ma quello che non capisco è come si concilia il nostro sogno, come si concilia la grande illusione di un'armonia universale. La nostra fede nel Baphomet pacificatore, con l'urgenza di scannarci tra noi con tanta determinazione.
Infatti non si concilia, ma è così. Il sogno non ti affranca dai doveri che la realtà ti impone.
E allora, che ne sarà della dottrina perfetta? In che modo potrà esprimersi la verità definitiva?
E allora niente! Il sogno non è realizzabile fino a quando la Gerusalemme celeste non sarà diventata terrena.
Gunther non rispose. Le parole del maestro erano chiare, continuarono a cavalcare in silenzio per tutta la giornata e la notte successiva. Non erano stanchi né affamati la tarda mattinata del giorno dopo, quando giunsero in vista delle mura di Tiro. Soltanto il cavallo vacillava. Si fermarono per dargli da bere e da masticare un pugno di fieno. Percorsero le ultime miglia a piedi per non affaticare oltre l'animale.
Maestro, in che lingua parlavate all'orecchio del vostro cavallo prima che morisse?
In un'antica nobile lingua d'Europa, molto familiare anche agli arabi, il catalano.
È una lingua dolce, di cui si intende il senso del tono, come musiche, anche se non si conoscono le parole.
Per questo è molto amata dai poeti e dai giullari, e dai cavalieri soltanto in qualche rara occasione, d'amore o di dolore, o tutte e due.
Sono occasioni che rendono tutti poeti o giullari.
Appunto.
Erano arrivati a Tiro. Una pattuglia di 7 cavalieri veniva loro incontro, innalzando il bausan e lo stendardo della croce vermiglia. Nella darsena, la galea con cui Gunther e i suoi compagni avrebbero dovuto riprendere il viaggio era pronta a levare gli ormeggi, rifornita di acqua e di cibo, con l'equipaggio già ai remi. Gunther chiese soltanto pochi minuti per potersi raccogliere in preghiera sulla terra ancora scossa della tomba di Simone. Si assicurò quindi che la piccola sacca di cuoio contenente il messaggio affidatogli fosse annodata con cura e ben protetta dal giaco di maglia. Controllò che la sacra cordicella ricevuta nella cripta del Baphomet fosse al suo posto, sotto la camicia, fissata in modo tale da non perdere il contatto con la pelle, come gli era stato raccomandato, affinché l'energia stessa del suo corpo potesse alimentarne senza interruzione la forza protettiva. Baciò il maestro e si imbarcò per ultimo. Partivano in 16. Il turcopoliero e il turcopolo superstite restavano in Libano.
Il nostro programma termina qui. Ringraziamo Paolo De Maninkor e Antonio Martina per la gradita collaborazione. Restate sintonizzati su Radio Studio 1. Buon ascolto.